Per rispondere a questa domanda, intanto dobbiamo cominciare a decidere che cosa vogliamo intendere, con ISIS. ISIS è un'organizzazione che ha adottato il suo nome circa 2 anni fa, ma prima era nota con diverse altre sigle. Quando si sente dire che l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti nel 2003 ha causato la nascita dell'ISIS, quello che si intende è letteralmente un legame diretto, cioè proprio c'è un filo rosso che si può seguire dall'invasione degli Stati Uniti alla nascita dell'ISIS. Quando gli Stati Uniti invadono nel 2003 l'Iraq, Al-Qaeda, che all'epoca era ancora comandata da Bin Laden, che si trovava in una regione, al confine probabilmente tra il Pakistan e l'Afghanistan, fu molto rapido a sfruttare l'invasione, a inviare dei suoi uomini in Iraq, a prendere contatti con tutte quelle parti della società irachena che non erano contente dell'invasione americana. E già nel 2004, quando apparentemente Bush aveva già dichiarato la missione dell'Iraq compiuta, già cominciavano i primi scontri. E questi scontri erano animati da una serie molto vasta di fazioni che per vari interessi combattevano contro gli Stati Uniti, ma molto rapidamente la più forte diventò Aki. Aki era Al-Qaeda in Iraq. Quasi tutta la leadership attuale dell'ISIS, buona parte dell'attuale leadership dell'ISIS, è cresciuta, si è fatta le ossa in Al-Qaeda in Iraq. L'attuale leader dell'ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, probabilmente entrò a far parte di Al-Qaeda in Iraq forse nel 2004, circa forse alla fine del 2004, forse già all'inizio della fine del 2003 aveva già dei contatti. Lui venne arrestato, ha trascorso circa un anno di prigione in un campo di prigionia americano, a Camp Buca in Iraq, e all'epoca gli americani non avevano idea di chi lui fosse. Anzi, pensate che nel carcere dove lui si trovava, lui all'epoca era probabilmente un leader intermedio di una di queste varie milizie che all'epoca combattevano contro gli Stati Uniti, e gli americani lo consideravano uno che si poteva utilizzare per tenere i carcerati tranquilli. Il carcere era sostanzialmente pieno di jihadisti o ribelli, più o meno laici, tutti contro gli Stati Uniti, e al-Baghdadi veniva utilizzato perché si riteneva era un laureato in studi islamici, era una persona molto pacata, molto tranquilla, e lo usavano quando questi qui litigavano nel carcere, lo mandavano di là o di qua per mettere pace tra i vari gruppi che combattevano nel carcere tra di loro. Venne liberato alla fine del 2004 perché era ritenuto poco pericoloso, e lui a quel punto siamo abbastanza certi che già l'anno successivo entrò a far parte di Al-Qaeda in Iraq. Al-Qaeda in Iraq poi si è evoluta, ha cambiato diversi nomi, è diventata prima ISI e poi ha preso il nome di ISIS. Possiamo dire che il momento in cui l'ISIS diventa quella cosa che noi conosciamo oggi è quando, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, avviene la divisione con Al-Qaeda. Questo è un elemento che in genere, secondo me, è molto poco trasmesso dalla stampa, si capisce molto poco, ma Al-Qaeda c'è ancora, esiste, è una struttura dei gruppi che prendono ordine da Al-Qaeda. Gli attentati di Parigi a Charlie Hebdo a gennaio sono stati rivendicati da Al-Qaeda, non da ISIS. Al-Qaeda era in teoria, come il nome stesso dice, era l'organizzazione che comandava Al-Qaeda in Iraq. Quando Al-Qaeda in Iraq cambiò il suo nome in ISIS, continuava a essere sottoposta ad Al-Qaeda. Al-Baghdadi fece un giuramento di fedeltà ad al-Zawahiri, cioè all'attuale capo di Al-Qaeda, il successore di Bin Laden, quindi era come dire, al-Nusra era la filiale di Al-Qaeda in Siria e l'ISI, poi diventata ISIS, era la filiale irachena. I nomi a volte sono diversi per volontà, cioè la stessa sede centrale di Al-Qaeda molto spesso non vuole che tra le sue filiali sparse nel mondo e la sede centrale si possa stabilire un collegamento così netto. Possiamo dire che l'attuale, non voglio uscire troppo dai binari, però credo che questa sia una parte abbastanza importante da comprendere. Una delle caratteristiche dell'attuale leadership di Al-Qaeda, dell'Al-Qaeda centrale guidata da al-Zawahiri, è che sono, tra virgolette, in qualche misura moderati. Cosa intendo con moderati? Che al-Zawahiri ha sempre cercato di spingere i suoi sottoposti a fare la quantità minore possibile di attacchi nei confronti di altri musulmani sunniti, ma anche di tutte le altre religioni, se i membri di Al-Qaeda non venivano attaccati per prima. Perché praticamente quello che sta cercando di fare in sostanza al-Zawahiri è moderare un po' l'organizzazione, renderla più accettabile a tutti gli arabi moderati, i musulmani moderati che ci sono nel mondo, invece che andare allo scontro frontale. In questo si è trovato diviso con la leadership dell'Aki. L'Aki che ha sempre avuto storicamente una leadership molto crudele, molto che ha sempre premuto molto sulla guerra civile, sull'uccidere altri musulmani, sul decapitare la gente in diretta e mandare il filmato in giro. Le prime decapitazioni non sono quelle dell'ISIS, le prime decapitazioni mandate in diretta sono quelle del 2004, del 2005, del 2006. Cioè questo modo di fare propaganda era già stato fatto dalla vecchia Aki, l'antecedente dell'ISIS. E a un certo punto questa frattura tra una leadership che si trova in Pakistan e Afghanistan e dice beh ragazzi stiamo calmi, andiamo piano, non esageriamo, e i macellai che sono in Iraq che invece dicono no, dobbiamo alzare il livello dello scontro così i giornali parlano di noi, il mondo si parla di noi, noi attiriamo regole, attiriamo reclute, portiamo, magari facciamo ritornare gli americani in Iraq, scoppia un casino, è proprio questo quello che vogliamo, no? Sangue, sangue, morti. Questa frattura si apre definitivamente, si spacca a cavallo tra il 2013 e il 2014, quando, senza chiedere niente a nessuno, al-Baghdadi, ora diventato capo dell'ISIS, ex ISIS, ex Aki, fa un comunicato ufficiale pubblico, non gli è permesso a nessuno, in cui annuncia che al-Nusra, cioè la filiale di Al-Qaeda in Siria, che finora era separata dalla filiale irachena, annuncia e dice... Bene, d'ora in poi il capo sono io, comando tutto io, al-Nusra non esiste più, adesso al-Nusra è diventata ISIS. Due giorni dopo il capo di al-Nusra, che si chiama al-Jolani, fa un altro comunicato e dice no, col cavolo che io sto ai tuoi ordini, io ti rispetto, sei bravo, sei abile, ma al-Nusra resta separata. Il problema è che lui la pensa così, ma metà della sua organizzazione non la pensa così. Dal giorno alla notte al-Nusra si trova priva di metà dei suoi combattenti, dei suoi miliziani, che passano in blocco all'ISIS. Raqqa, che era l'unica città, l'unica vera grande città che al-Nusra controllava in Siria, passa dal giorno alla notte dagli uomini di al-Nusra a quelli dell'ISIS. E questo, diciamo, nel circa gennaio, febbraio del 2014, è il momento in cui nasce l'ISIS. Non è il momento in cui arriva sulle prime pagine dei nostri giornali, perché all'epoca anche gli stessi giornali occidentali raccontano questa frattura come una cosa un po' esotica, complicata, non si è capito bene cosa è successo, cosa stanno combinando questi jihadisti, non si sa bene cosa voglia fare la leadership centrale di Al-Qaeda, perché per giorni al-Zawahiri non si esprime, quindi non si capisce se al-Nusra che doveva obbedire ad al-Baghdadi o al-Baghdadi che ha esagerato, non è ben chiaro. Diventa tutto chiaro pochi mesi dopo. A giugno l'ISIS lancia questa grandissima offensiva che porta prima alla caduta di Mosul in Iraq, poi alla conquista di un sacco di territori curdi, lo sterminio degli Yazidi, insomma quello pochi mesi dopo che occupano Raqqa, pochi mesi dopo parte quella grande offensiva dell'estate del 2014, è quel momento che tutti noi ci ricordiamo come il momento in cui è arrivata l'ISIS. Poche settimane dopo, pochi mesi dopo, comincia la serie di Kobane, un altro dei momenti che tutti quanti ricordiamo, e poi insomma il resto è la storia di oggi. Quindi ecco, l'ho fatto un po' lunga, però diciamo questa è come nasce.
Molto esaustivo comunque.
È sempre tutto molto complicato ed è veramente difficile incasellarlo in una lettura molto semplice. Io trovo molto affascinante questa cosa che uno dei principali nemici dell'ISIS è un altro gruppo di jihadisti. Cioè, tuttora oggi al-Nusra e l'ISIS si scontrano quasi tutti i giorni. Se voi leggete il mensile dell'ISIS, Dabiq, quando Dabiq se la deve prendere con qualcuno, se la prende con Al-Qaeda. E uno degli articoli più divertenti pubblicati su Dabiq è l'articolo di un scritto sotto pseudonimo da un membro dell'ISIS che dice di essere andato in Waziristan, dove c'è la sede di Al-Qaeda centrale, dove c'è al-Zawahiri, il capo di Al-Qaeda, e questo, tra virgolette, giornalista dell'ISIS dice di essere andato lì e racconta con toni molto ironici naturalmente per loro, dal loro punto di vista, racconta come l'emirato islamico di Al-Qaeda, una volta formato da nobili mujahideen regia, adesso sia a pezzi, le donne fanno quello che gli pare, gli uomini le scuole restano aperte, addirittura si lamenta che le strade sono asfaltate. Dice, ma guarda che posto indegno, le strade sono ancora asfaltate e non stanno facendo un buon lavoro i mujahideen del Waziristan. E questo no, è un tratto di complessità che spesso non passa quando parliamo dell'Iran.